E a tal proposito, leggendo questo opuscolo, mi è tornato in mente invece un altro libricino, sempre edito da Nautilus Edizioni, un libricino abbastanza vecchio che gira da tanti anni, infatti è del 1996, a firma di Luigi Bontempi. Stiamo parlando del generale Ludd e Capitan Swing camminando sulla rete telematica con le forbici in mano. In questo libricino Luigi Bontempi riesce già con diciamo 30 anni d'anticipo a leggere quello che succederà, a una precisione direi quasi profetica, nel leggere i processi di isolamento, di controllo e demercificazione che le tecnologie cibernetiche hanno creato e che oggi mostrano i loro frutti più marci. Il primo capitolo è dedicato alla memoria, ovvero quei magazzini mentali che abbiamo delegato prima alla scrittura e adesso ai cloud. Il primo a teorizzare l'arte della memoria fu il greco Simonide nel VI secolo a.C., metodo poi codificato e usato praticamente in tutta epoca romana. Dopo di lui siamo nel 1300, ci ha scritto un trattato Raimondo Lullo, poi Giulio Camillo del Minio nel XVI secolo e infine Giordano Bruno, che per esempio consiglia ai suoi studenti di imprimersi nella memoria, di associare delle immagini con delle nozioni, delle parole, insomma. Un esercizio di memoria che gli permette poi appunto di riprendere fili del discorso, appunto avendo una mappatura mentale di stampo visivo. Perché ci dice questo? Perché di fatto internet è un raccoglitore di dati sparpagliati qua e là dagli stessi utenti che poi vengono trasformati in messaggi proporzionali o scelte politiche cucite ad hoc. Questa dinamica venuta a galla, direi, con lo scandalo di Cambridge Analytica di qualche anno fa, non che non si sapesse, però appunto sono quelle robe che diciamo lo mostrano a tutti l'opinione pubblica. Era già abbastanza chiaro 30 anni fa, naturalmente con metodi diversi, quindi andiamo un po' a vedere direttamente dal libro come si immaginavano la raccolta dati e la possibilità di creare, insomma, messaggi ad hoc per ogni utente che accedesse a internet. Ieri potresti essere andato al supermercato e aver visto qualcuno fare il conto con un totalizzatore elettronico. Forse hai pagato con una carta di credito o ne hai usato una come documento di identificazione per poter pagare con un assegno. La notte scorsa forse i dati riguardanti ciò che hai comprato a te stesso sono stati telecomunicati dal supermercato a un centro raccolta. Stamattina informazioni dettagliate sul tuo comportamento come consumatore potrebbero essere state selezionate da un database e vendute a terzi che potrebbero inserirle domani in un altro dossier elettronico, chissà dove, che ora è il corrente di cosa compri, dove abiti e di quanti soldi in banca. La prossima settimana qualcuno potrebbe acquistarlo, metterlo insieme a qualche decina di milioni di altri dossier su un disco ottico e venderlo come uno strumento di marketing. Su ogni CD-ROM vi sarà un file che può dir molto sui tuoi gusti, le tue preferenze in fatto di marche, il tuo stato famiglia, anche le tue opinioni politiche, il tuo stato di salute. Magari se partecipi a conferenze o dibattiti potrebbero essere registrate anche le tue preferenze sessuali, il tuo modo di pensare. Non solo, era anche ben chiaro il ruolo che avrebbe avuto l'individuo e il potere attraverso l'uso di queste maglie cibernetiche. Dice: le comunità virtuali sono un surrogato ben confezionato del dialogo democratico, soprattutto se le sue fondamenta sono basate sul principio che il fruitore consumatore è considerato come merce. Grazie alla telematica privata, ognuno si vede promosso al comando di una macchina ipotetica, isolato, in posizione di perfetta sovranità, a distanza infinita dal suo universo originale. Beh, direi azzeccatissimo. Lo vediamo tutti i giorni, appunto, come i vari acquisti su internet che ci rendono consumatori. In realtà stiamo lavorando, stiamo fornendo dati alle mega aziende del settore digitale che appunto le usano, le rivendono e poi ci rivendono la roba, diciamo, un po' tagliata a pennello. Non solo, appunto, la seconda parte che ho letto descrive l'isolamento sociale, l'egocentrismo. Il culto dell'io, dell'estetica. Che si cela dietro al mondo digitale, dove appunto ognuno è padrone del proprio micromondo. Ma il potere invece che passi ha fatto? Come se lo immaginavano? Quando la gente fruisce dei vantaggi delle comunicazioni e delle transizioni elettroniche, lascia inevitabilmente tracce digitali invisibili. Il fatto è che ora le tecnologie in grado di scoprire queste tracce stanno maturando e c'è dunque ragione di preoccuparsi. Gli stessi canali di comunicazione che consentono ai cittadini di tutto il mondo di comunicare fra loro danno anche la possibilità ai governi e a centri di interesse privato di raccogliere informazioni sul conto dei primi. L'illusione della democrazia virtuale offerta dalle reti telematico altro non è che l'ennesimo tentativo di distogliere l'attenzione dell'attività del potere reale dietro le quinte delle nuove tecnologie. La sostituzione della democrazia con uno Stato mercantile globale che esercita il controllo attraverso la manipolazione realizzata con l'appoggio dei media piuttosto che con i più ortodossi mezzi di sorveglianza. Ed eccoci, direi che c'è poco da aggiungere: il controllo telematico, l'accentramento della ricchezza e del potere nelle mani di pochissime, le grandi aziende digitali hanno dei guadagni molto maggiori ai vari stati nazione. E la svenda totale delle proprie informazioni personali. Il secondo capitolo invece si concentra sul percorso che ha portato a queste condizioni. Si dice che l'assoggettamento della natura da parte dell'uomo è un dovere biblico, un percorso millenario che però ha conosciuto negli ultimi 5 secoli un balzo in avanti formidabile, prima con la meccanica, poi con la termodinamica e oggi con la digitalizzazione. Salti in avanti della tecnologia che sono sempre promossi, sperimentati prima in campo bellico e poi imposti a tutta la società. Gli effetti di questa trasformazione che porta dal mondo fabbrica al mondo computer erano già chiari quando è stato pubblicato questo opuscolo, che infatti ci dice: assistiamo quindi a un evolversi della società industriale con il passaggio della produzione di beni materiali a quella di beni immateriali. Ciò che ieri rientrava nella sfera della circolazione è diventato oggi cuore della produzione. Il profitto viene tratto non più soltanto dal lavoro industriale, ma dal lavoro mentale. Il sapere, che fino a ieri poteva essere prodotto, trasmesso ed utilizzato dal cervello umano, oggi può essere prodotto da una macchina. Questa funzione si è esteriorizzata e la comparsa del personal computer rende possibile produrre, organizzare, gestire sapere e conoscenza. La diffusione capillare di questo nuovo modo di produzione è più semplificata e genera quindi un cambiamento del tipo di ricchezza, che non è più solo di beni industriali, ma è ricchezza di informazioni, conoscenze, rete di comunicazione, scienza. Tutto questo trascina con sé modi nuovi di gestione del potere e nuovi consumi. Così a poco si manifesta e diffonde un modello culturale diverso, in cui gli elementi della ricezione simultanea e del livellamento perdono importanza a favore dell'accumulazione, della conservazione e dell'ordinamento dei dati. Sì. L'adattamento dell'essere umano alla realtà cibernetica naturalmente sarà il cyborg, sono anche gli anni d'oro della fantascienza quelli. O meglio, la delega delle capacità umane a qualche apparecchio. Percorso che naturalmente porterà a un'estraneazione dell'individuo dal suo corpo e dai suoi pensieri. Isolamento sociale, egocentrismo, debolezze e disturbi mentali sono oggigiorno le caratteristiche lampanti di questa società deumanizzata, la società degli zombie. La tradizione popolare haitiana vede nello zombie il più potente, raffinato, sconcertante e tragico risultato delle arti occulte. Lo stregone, con l'aiuto dei signori della morte, il Loaguadè, è in grado di ridare un guizzo di vita ad un morto, può far vivere un corpo privo d'anima guidato da un'altra psiche, un cadavere in grado di parlare, lavorare, nutrirsi, che avrà il vantaggio di essere di una docilità unica, poiché privo di volontà. Certo è che il progresso tecno-industriale non è stato sempre lineare e privo di ostacoli nella sua affermazione, ma da sempre si è dovuto scontrare con forme di resistenza di ogni tipo che ha saputo distruggere, assorbire o comprare. Quello che loro chiamano inurbamento, colonizzazione. Sono state di fatto delle tattiche di sterminio a forme di società diverse da quella capitalista. Il generale Lud e il capitan Swing, diciamo, sono stati un po' gli alfieri di questa lotta contro la mega macchina. Ma come si muovevano? La nascita del luddismo va individuato nel punto critico dell'abrogazione delle leggi paternalistiche e dell'imposizione dell'economia di laissez-faire alla volontà e coscienza del lavoratore. dalla nuova libertà del capitalismo di distruggere le consuetudini del mestiere o con il nuovo macchinario o con il sistema di fabbrica o con una concorrenza sfrenata, riducendo i salari, battendo sul prezzo i rivali e minando il codice di una lavorazione a regola d'arte. I giornalieri e gli operai qualificati si sentono spogliati di diritti costituzionali e questa in loro è una convinzione profondamente radicata. Per essi Ned Ludd è il riparatore di ingiustizie, mentre il capitano Swing è il grande giustiziere, difensore di diritti stabiliti per consuetudine e per legge popolare in modo troppo profondo perché un pugno di imprenditori o lo stesso Parlamento li possa spazzare via. La rivolta dei luddisti dimostra l'importanza dell'azione diretta, anche disperata, della classe operaia come affermazione di autonomia e creatività. Caratteristica di rilievo del movimento dei braccianti di Swing è la sua multiformità nell'agire. Incendio doloso, lettere minatorie, volantini e manifesti sediziosi, brigantaggio, meeting per i salari, assalti ad ispettori dei poveri, parroci e proprietari, distruzione di vari tipi di macchine. Dietro queste diverse forme di azione, gli obiettivi fondamentali dei braccianti luddisti sono però particolarmente ben definiti: ottenere nell'immediato un salario sufficiente per vivere, porre fine alla disoccupazione ed impedire che le macchine agricole snaturino il rapporto uomo-terra. Per raggiungere questi scopi, i mezzi usati variano a seconda dell'occasione e delle possibilità che si presentano. Ma al contrario di quel che si crede, i luddisti non sono contro la tecnologia in sé per sé, ma contro i rapporti sociali per la quale viene usata. L'impoverimento dei lavoratori, la trasformazione dell'esistente in merce o in materia prime, l'accelerazione dell'accumulo capitalistica da parte dei proprietari. I luddisti attaccano la tecnologia funzionale alla riproduzione e allo sviluppo della società dello sfruttamento. È un passaggio importante questo, perché diciamo il potere cerca sempre nella sua riscrizione della storia di minimizzare, di brutalizzare, insomma, chi gli si oppone, dicendo che è gente che rema contro il progresso e lo sviluppo delle condizioni umane, che vorrebbe lasciare tutto nella miseria. Invece non è vero, non è la macchina in sé per sé, beh, bensì è la macchina ad uso e consumo della classe padronale. Grosso problema. Oggi assistiamo alla maturazione finale di un sistema capitalistico ancora antisociale, in cui libertà ed inventiva si sono cristallizzate in un monopolio del potere sancito dalla formula del progresso automatico. Dire no all'innovazione tecnologica serve a due scopi insieme. Primo, fermare il progresso ci rammenta che siamo coinvolti in un movimento che non abbiamo avviato, a cui non abbiamo mai deciso di partecipare. Secondo, dire no non arresta la storia umana, quanto piuttosto mette in discussione l'attuale forma di sviluppo e cambia le regole del gioco nel presente. Nell'ultimo capitolo Bontempi propone delle fasi di assoggettamento all'industria cibernetica. In primis l'incapacità di discernere il vero dal falso, infatti grazie alla sovrapproduzione di informazione e alla manipolazione dell'immagine, insomma, si riscrive nel presente la storia. Tesi oltretutto sviluppata anche molto bene nella società dello spettacolo. Secundis, l'alienazione e la dipendenza prodotta dagli schermi e da internet. genera un assoggettamento totale. Lo vediamo anche questo, delle crisi d'ansia ad ogni blackout, l'incapacità anche di muoversi, di fare piccole cose che potrebbero essere normali, come per esempio orientarsi, perché non abbiamo più a disposizione un mezzo tecnologico, oppure la perdita, come dicevamo prima, di memoria umana, in quanto tutto è delegato alla memoria che portiamo in tasca. La terza fase è nella costante ibridazione tra l'uomo e la macchina. L'uomo virtuale, immobile davanti al proprio calcolatore, fa l'amore attraverso lo schermo e tiene le sue lezioni per teleconferenza. Diventa un handicappato motorio, certamente altrettanto cerebrale. E se vogliamo pensare che questo opuscolo è stato scritto nel 96 e adesso spopolano delle app, per esempio come Tinder, oppure se vogliamo pensare al lavoro da casa avuto durante il Covid, quello che lui chiama lezioni per teleconferenza, oppure quando si parla di handicappato motorio, che sarebbe poi l'uso dell'energia elettrica per spostamenti urbani, che di fatto hanno tagliato le gambe a gran parte delle persone. Insomma, abbastanza profetico, dico io. Altrettanto si può temere che l'intelligenza artificiale e i suoi supporti tecnici diverranno la protesi di una specie da cui sarà scomparso il pensiero. E questo sarà tutto da vedere. Insomma, certo, già i primi passi dell'intelligenza artificiale stanno pian piano scomparendo anche certe capacità. Capacità che appunto qualcuno si era specializzato attraverso l'uso della tecnologia, diciamo degli artigiani del computer, come per esempio i grafici. O certi compositori musicali, che ne so. Ma tanti lavori stanno appunto scomparendo. Ed infine, questo bimbo bolla provetta è la prefigurazione del futuro, la sepsi totale, dell'esorcismo totale dei germi, che è la forma biologica della trasparenza, è il simbolo dell'esistenza sottovuoto. È fino ad ora privilegio dei batteri e delle particelle nei laboratori, ma che sarà sempre più il nostro. Premuti sottovuoto come dischi, conservati sottovuoto come surgelati, morenti sottovuoto come le vittime dell'accanimento terapeutico. Pensanti e riflettenti sottovuoto come ovunque illustrato dall'intelligenza artificiale. La quarta fase dell'assoggettamento dell'umanità all'industria cibernetica invece sono le istruzioni per l'uso per un divoratore di byte, o meglio per chi volesse decidersi a cambiare tutto. Sono 26 punti che hanno un taglio decisamente individualista e nichilista di distruzione totale del presente. Però per concludere, vado a concludere con le parole direttamente di un comunicato del generale Ned Ludd. Non deporremo mai le armi prima che la Camera dei Comuni voti una legge per distruggere tutto il macchinario nocivo alla comunità e abroghi quella per l'impiccagione dei fracassatori di telai. Ma noi non presenteremo mai nessuna petizione. Non serve a nulla, bisogna combattere. Firmato dal generale dell'esercito dei riparatori di ingiustizie, Ned Ludd, impiegato.